Buonasera, intanto ringrazio dell'ospitalità, sono molto lieto di essere stato invitato a questa presentazione di un corso, sia perché conosco il professor Scortegagna da molti anni, eravamo nella stessa facoltà, sia perché apprezzo molto insomma, la sua generosità, la sua disponibilità nell'organizzazione di queste iniziative. Ecco, verso la Grande Guerra, e questo è il titolo che ho scelto per esordire, insomma, per inaugurare questo corso che poi si sviluppa attraverso altre tappe fondamentali. Anzitutto dobbiamo dire che sugli anni della guerra c'è una produzione immensa. Credo sia impossibile contare tutti i volumi, le monografie o gli articoli che sono apparsi e sono stati destinati a un pubblico vasto in questi decenni. Oggi, da qualche mese oramai, ma comunque in quest'anno, si inaugura una nuova stagione, la stagione del centenario di questa guerra, e quindi assistiamo a un nuovo profluvio di pubblicazioni che già sono nelle nostre librerie. Quindi abbiamo di fronte un patrimonio bibliografico straordinario dal quale attingere per arricchire la nostra conoscenza. Volumi, per la verità, di varia natura e non tutti dello stesso livello. Ci sono le ricerche svolte negli archivi, la lettura delle carte, l'interpretazione delle carte ufficiali e private, ma poi ci sono altre fonti, come potrebbero essere ad esempio i diari o le memorie o le fotografie. C'è una produzione davvero straordinaria che si sta arricchendo giorno dopo giorno. Ci sono dei siti in internet ai quali si può accedere arricchendo la massa di notizie con... Scusate, qui vedo che si è creato qualche cosa, ma insomma, con apporti sempre nuovi e originali. Quindi di fronte a questa panoramica straordinariamente vasta, io in un certo senso mi sento anche indifeso, quindi il mio compito è quello di prospettare alcune linee di ricerca, alcune linee di interpretazione di questi fenomeni vasti. Io non ho la pretesa, credo che nessuno possa avere la pretesa di ricostruire un quadro dettagliato ed esaustivo di questi anni di guerra. 1914, 28 giugno è una data fondamentale, 1918. La cronologia è un po' diversa per l'Italia. L'Italia, come sapete, entra in guerra di fatto un anno più tardi, nel maggio del 15, per una clausola del trattato che garantiva l'Italia se la guerra era offensiva e non difensiva. Ma dopo questi aspetti li vedremo. Io di fronte a una panoramica così vasta, bibliografica e storiografica, volevo in realtà iniziare dalla presentazione di alcune foto, ecco, di alcune immagini che io ho tratto da internet naturalmente, e che rappresentano in modo particolare la città di Sarajevo. Siamo in Bosnia. Perché? Perché Sarajevo è una città simbolo. Nel corso del Novecento noi ritroveremo più volte questa città a segnare delle tappe fondamentali del flusso storico e sempre in modo drammatico, drastico, sanguinoso. Sarajevo è appunto, oggi così come la vediamo in queste immagini, questo è un fiume che l'attraversa, Miljeska, è un fiume che ha un andamento più torrentizio che placido e tranquillo, ma in questo fiume, in realtà, in questa città, si è svolto un capitolo fondamentale della nostra guerra. Ecco, osservate Sarajevo, è una città che dopo la guerra degli anni 90 è stata ampiamente ricostruita e si offre anche oggi ai turisti con delle immagini anche piacevoli. In questa conca fra due fra catene montuose, per certi aspetti impervie. È una città che ha delle caratteristiche uniche nella storia e nel panorama europeo. Ad esempio, da sempre Sarajevo è una città multietnica, multireligiosa. All'interno convivono diverse religioni, pensiamo all'Islam, pensiamo al cristianesimo nella confessione ortodossa e nella confessione cattolica, e pensiamo anche all'ebraismo, senza tener conto di altre minoranze. Quindi Sarajevo, denominata anche la Gerusalemme d'Europa, esprime, o ha espresso, ma ancora oggi continua ad esprimere, in realtà, il senso di una convivenza che in certi frangenti storici però è stata davvero difficile e complicata. Vediamo altre immagini perché rappresentano, soprattutto nell'architettura pubblica, ecco, questo è il ponte, il famoso ponte latino, vicino al quale, o all'ingresso del quale, da questo lato c'è la Biblioteca Nazionale, sotto la quale si è svolto l'attentato, l'assassinio politico dell'arciduca, erede presuntivo al trono, Francesco Ferdinando, e di sua moglie Sofia, contessa Sofia. Questo è il ponte latino. Questa è un'altra immagine del ponte latino, ma riferito proprio riferita a questa immagine alla stagione dell'assassinio, appunto nel giugno-luglio del 14. Ecco, dal ponte latino noi vediamo la città e quindi un panorama, uno squarcio verso i monti. Qui un'immagine di notte. Ecco, e qui è naturalmente altre immagini particolarmente significative, perché alla fine dell'Ottocento, e in modo particolare nel 1908, quando la Bosnia è stata annessa definitivamente a Vienna all'impero austro-ungarico, a Sarajevo sono intervenuti gli architetti viennesi e hanno modificato a fondo la struttura urbanistica della città, costruendo anche palazzi pubblici, biblioteche, ma anche chiese, luoghi di culto, secondo uno stile che, insomma, univa il moresco, lo stile tradizionale di quel mondo che si apriva verso l'impero ottomano, allo stile invece danubiano. In realtà Vienna desiderava europeizzare, non soltanto sotto il profilo culturale della formazione scolastica, ma europeizzare anche sotto l'aspetto urbanistico e architettonico una città che considerava fondamentale, uno snodo dei Balcani. Questa è la biblioteca civica, qui sotto appunto si è svolto l'attentato a Francesco Ferdinando. Ecco, la convivenza di religioni diverse, i minareti. Questa è la Biblioteca Nazionale, anche questa è nel centro storico, distrutta, a dire la verità, durante gli anni 90, nella recente guerra balcanica, ma ricostruita. E molti volumi di questa Biblioteca Nazionale sono stati donati dalle biblioteche, da studiosi europei e americani, per colmare i vuoti che la guerra, la distruzione e il fuoco avevano apportato al patrimonio librario di Sarajevo. E un altro esempio, un'altra foto per confermare la convivenza di religioni diverse, la sinagoga. Ecco quindi che questi sono aspetti importanti che vanno considerati. Ora, Sarajevo ha 750.000 abitanti, compresi i sobborghi, e nel 1914 gli abitanti erano naturalmente in numero minore, circa 100.000 abitanti, compresi sempre i sobborghi. Ma in questa città dei Balcani, in questa città caratteristica che porta i segni, che porta la storia di quel mondo, che in realtà inizia per l'Europa e per il mondo un'epoca nuova. Il 28 giugno 1914, giorno dell'attentato e dell'uccisione dell'erede presuntivo e della moglie, si spalanca nella storia del continente una fase nuova, traumatica, che cambia il corso della storia collettiva, la storia delle varie nazioni, ma cambia il corso anche di tanti individui, di famiglie, di uomini, di donne e di bambini. Vi cito per ora solo un numero, poi riprenderò questo concetto. Nel corso di questa guerra, che è europea, ricordiamoci, esplode come guerra europea nel 14, diventa guerra mondiale solo nel 17 con l'intervento degli Stati Uniti, ma in questi anni, in queste stagioni drammatiche, sono, pensate bene, 65 milioni i giovani europei mobilitati per la guerra. Mobilitati significa chiamati dalle campagne, dalle manifatture, accasermati, ai giovani viene dato l'equipaggiamento, istruiti nell'arte, sia pure rudimentale ed elementare, della guerra e avviati ai vari reparti. Queste sono cifre che impressionano: 65 milioni di giovani. Quindi sottratte queste braccia alla terra, alle fabbriche, o le menti, l'intelligenza, insomma il progresso scientifico e culturale. Questi aspetti vanno ricordati. Come, già ora anticipo, che i caduti nei campi di battaglia o coloro che successivamente sono morti per le ferite e per le mutilazioni gli studiosi non sono in grado di dare dei numeri certi, ma si parla di circa 15 milioni, sempre giovani ventenni sostanzialmente, anche meno di 20 anni, che sono caduti, sono stati feriti, hanno sofferto nei campi di battaglia. Ecco, quindi quando parliamo del Novecento, il nome Sarajevo spalanca, come dire, una voragine nella storia europea e nella storia mondiale. Non solo, ma Sarajevo la ritroviamo questa città anche negli anni 90, nella fase di dissoluzione della Jugoslavia, dopo la fine dell'era di Tito. E ancora una volta Sarajevo si ritrova centro di un conflitto, si ritrova accerchiata, assediata, e noi per motivi anagrafici ricordiamo tante immagini di quei mesi, soprattutto dal 92, 93, 95. Lo strazio, ad esempio, del mercato, con i serbi che bombardavano dei monti circostanti, quei monti che abbiamo visto ora nelle diapositive. Ecco, anche questo è una seconda scena fondamentale nella storia di Sarajevo e nella storia dei Balcani. Ecco, quindi non dobbiamo dimenticare che Sarajevo è anche una bandiera, è un simbolo, è un segno di una disfatta della civiltà europea. Sarajevo indica nel 14, dal 14 il 18, la fine dell'età moderna. Anche questo è un capitolo interessantissimo sul quale gli studiosi accademici non si soffermano molto, per dire: ma quando comincia l'età contemporanea? Quando finisce l'età moderna? C'è una data precisa? C'è un avvenimento? C'è una fase di passaggio? Non c'è dubbio, al di là del pensiero di ciascuno, dell'ideologia, della sensibilità di ciascuna persona, che la prima guerra mondiale, che inizia qui, all'inizio dell'estate del 14, costituisce una cesura fondamentale della storia. Io condivido l'impostazione di molti studiosi, i quali dicono che l'ampiezza del fenomeno, la lunghezza nel tempo, pensate, dal 14 al 18, l'estensione nello spazio, quindi la penisola balcanica, tutta l'Europa continentale, poi dal 17 in realtà buona parte del mondo, l'uso delle risorse e tantissimi altri elementi che poi citerò, tutti questi aspetti determinano un cambiamento radicale, sia a livello collettivo, corale, sia a livello della società, sia a livello di famiglia, di individuo. Cambia il sentimento dell'esistenza, la percezione dell'esistenza. Il senso di progresso, che sembrava alla fine dell'Ottocento, nell'età della Belle Époque, un progresso indefinito. Ecco, si comincia a percepire che c'è un arresto, una battuta d'arresto in questo progresso, che l'umanità va incontro allo strazio della guerra, va incontro a fenomeni di dolore collettivo, di dolore universale. Ecco, questi aspetti vanno considerati. E quindi, di fronte a questo strazio, noi possiamo anche ripetere una frase famosa di uno studioso, di un giornalista, di uno dei maggiori esperti della storia del Mediterraneo, Predrag Matvejevich, il quale dice che questa città, Sarajevo, deve entrare nel nostro cuore perché ha nel suo centro numerosi luoghi di preghiera. Li abbiamo visti, abbiamo visto la sinagoga, abbiamo visto i minareti, la chiesa cattolica. È raro che succeda questo in una stessa città di quel mondo balcanico. Un luogo musulmano, due cristiani, cioè ortodosso e luogo cattolico, ed ebraico, a un centinaio di metri l'uno dall'altro. Non esiste in nessuna parte del mondo. Tuttavia, qui si infiamma il mondo. Ora, come si infiamma? Cosa avviene? Io ho già detto comunque che c'è questo assassinio politico. Per mano di un giovane che non ha ancora compiuto 20 anni. Si chiama Gavrilo Princip o Princip, è un bosniaco, un serbo bosniaco, ed è autore appunto di questo attentato. Viene da una famiglia numerosa, suo padre di modeste condizioni è un postino, è sofferente di tubercolosi, ma nonostante queste condizioni di difficoltà iniziale, di modestia familiare, fa propria l'ideologia di una associazione che si chiama Giovane Bosnia, che per certi aspetti, così per orientarci in questo mondo, ci ricorda un po' quella che Mazzini denominava la Giovane Italia, la Giovane Francia, la Giovane Svizzera, ecco, per orientarci in questo mondo che per certi aspetti ha dei connotati risorgimentali. Ma qual era il progetto di questo giovane? Era un giovane rivoluzionario, un giovane naturalmente che con questo atto violento desiderava, come dire, porsi termine a una vita, alla vita dell'arciduca, ma voleva anche attrarre l'attenzione dei connazionali, ma anche dell'Europa, sulla questione balcanica, sulla questione della Bosnia e della Serbia. In realtà, possiamo così sintetizzare in forma schematica naturalmente, possiamo dire che voleva creare uno Stato slavo indipendente, che non è questa una rivendicazione del momento, non è una rivendicazione del 1914 o del 1912, è una rivendicazione che ha radici nell'Ottocento, anche a metà dell'Ottocento, e in modo particolare negli anni 60 dell'Ottocento. Ecco, Princip dunque, un assassinio politico. Questo è interessante, un altro aspetto di riflessione, e voglio portarvi anche ad agganciare la storia di questo attentato alla situazione attuale, un flash sull'attualità. Come oggi in quel mondo slavo, in questo mondo balcanico che per tanti aspetti è entrato nell'Unione Europea, pensiamo agli slavi del nord, ma pensiamo anche alla Slovenia, alla Croazia, oggi questo mondo slavo in Serbia, a stessa Sarajevo, a Skopje e nelle altre città, insomma, dei paesi del mondo balcanico, come interpreta questo assassinio politico? Quale valutazione dà la stampa oggi di quanto avvenuto il 28 giugno del 14? E i libri di testo che gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori e anche gli studenti dell'università adottano e sui quali si soffermano, indugiano e studiano, che cosa dicono? Quale immagine offrono di questo attentato violento? E questo è davvero interessante, perché ci dà un segno di come la memoria della storia possa essere manipolata, di come gli eventi del passato possono essere rimaneggiati e strumentalizzati a fini politici. E quindi c'è chi naturalmente vede in Gravillo Principi il martire, colui che ha sacrificato la propria vita per la nazione slava, per una prospettiva statuale serba. C'è chi vede semplicemente l'assassino. Ecco, questo è interessante. Anche all'interno del mondo slavo c'è questa varietà di opinioni. Alcuni vedono il militante che va esaltato e giungono sino a costruire un monumento che è situato oggi vicino al ponte Latino. Alcuni vedono e accentuano l'aspetto del combattente per l'unità non solo della Serbia, ma per l'unità della Jugoslavia. In realtà, come voi vedete, di fronte a un evento così tragico, oggi si danno interpretazioni diverse per corrispondere essenzialmente alle esigenze della nomenclatura dei vari stati. Ma noi riflettiamo, il compito nostro è quello di riflettere come la memoria di un evento possa modificarsi ed essere strumentalizzata. Altri vedono in lui il difensore della libertà dei serbi. Ma su questo aspetto si potrebbe proseguire ancora a lungo. L'omicidio politico determina una concatenazione di eventi che le cancellerie europee non prevedevano, di fatto, o difficilmente potevano prevedere. Vorrei ora invitarvi a concentrare la vostra attenzione su questa carta. Questa è in realtà una carta dell'Europa, in modo particolare dell'Europa centrale, dell'Europa danubiana e della penisola balcanica di fine 800, del 1878. È una carta che esce dal congresso di Berlino, dal trattato di Berlino. Berlino è qui sopra, che determina un quadro radicalmente nuovo della situazione in questo scacchiere. Ma qual è l'altro elemento molto importante in questo contesto di fine 800 che ci porterà alla guerra? Ecco, vedete, in questa parte abbiamo l'impero ottomano. Da alcuni secoli, in modo particolare dopo l'assedio di Vienna del 1863-64, questo impero ottomano vastissimo, che si estendeva anche nella parte settentrionale dell'Africa, quella che oggi è la Libia, eccetera, questo impero ottomano conosce una fase di crisi e di arretramento. E quindi progressivamente l'impero, che si era giunto appunto sino a Vienna, retrocede, ma creando situazioni estremamente drammatiche e difficili. Sono le questioni che vengono nei libri di testo definiti come la questione d'Oriente, che non è l'estremo Oriente, la questione di quest'area, dove esplodono, contestualmente al ritiro degli imperiali, dell'impero ottomano, esplodono i nazionalismi. Ecco l'altro grande tema sul quale noi dovremmo ampiamente soffermarci per conoscere le motivazioni della prima guerra mondiale, l'esplodere dei nazionalismi. E in questo trattato, appunto, sorgono nuovi stati, in modo particolare la Serbia, con capitale Belgrado, Ma come vedete anche in questa parte meridionale non esiste la quiete, non esiste la coesistenza pacifica. E a distanza di qualche anno tutta questa realtà della Bulgaria, della Valacchia, della Macedonia esploderà nelle cosiddette guerre balcaniche, dando origine a nuovi stati, come il Montenegro, come l'Albania, che recupera la sua indipendenza nel 1903. Ma un altro aspetto da sottolineare, che questi stati hanno confini oscillanti. In seguito a queste guerre, a volte i confini si allargano e altre volte retrocedono. L'ampiezza dei singoli stati si ingrandisce o si rimpicciolisce. Sono realtà estremamente problematiche. Questo è un laboratorio, possiamo dire, tutta quest'area dei Balcani meridionali, è un laboratorio che indica la complessità e la difficoltà della convivenza fra le varie nazionalità. Qui esplodono i nazionalismi. Qui c'è già alla fine dell'Ottocento tentativi di ampliare, ad esempio, la Serbia, creare la Grande Serbia. Vedete queste frecce che vanno verso sud, un tentativo di ampliare i confini della Serbia. E anche in quest'area, naturalmente, vedete la Romania e la Moldavia, e ancora la Romania ha una confinazione abbastanza limitata, ha uno spazio territoriale abbastanza ristretto, di fronte a un'Ungheria che entra, penetra quasi come un ariete all'interno del territorio romeno. Anche la Bulgaria viene coinvolta in numerose guerre e il suo territorio si allarga o si restringe, e ugualmente la Macedonia. Questa realtà che esplode, ripeto perché è bene ricordare, esplode nel secondo Ottocento e nel primo decennio del Novecento, naturalmente è estremamente e direttamente collegata a quanto avviene a Sarajevo. Noi non possiamo capire l'assassinio politico, non possiamo capire i conflitti del 1914 se non ricordiamo quanto avviene in quest'area, che non conosce una lunga stagione di pace, ma esplode drammaticamente e frequentemente. Ecco, questo dunque, guardate Sarajevo, ecco, siamo in una realtà quasi di congiunzione fra l'Europa danubiana e la penisola balcanica in senso stretto. Vienna, Lofburg, di fronte a questo assassinio, naturalmente non può rimanere indifferente, perché non può accettare la prospettiva di un ingrandimento della Serbia, non può accettare che all'interno di questa piccola realtà annessa all'impero rimangono forti e esplodono in continuazione i conflitti nazionali. Vienna, dopo l'attentato del 28 giugno, dopo i funerali solenni, che se ricordo bene si svolgono anche a Trieste e poi a Vienna, naturalmente, e dopo la consultazione con Berlino dichiara, cioè invia i famosi ultimatum alla Serbia, un ultimatum però che non consente alla Serbia di rispondere in modo positivo, quindi di fatto la guerra sta nelle cose. Ecco, ma volevo mostrarvi altre immagini, se riesco a... No, questo non c'entra proprio niente, ma adesso qui io mi ingarbuglio. Vediamo, queste le abbiamo già viste e quindi volevo passare... Niente. Va bene, avrei altre immagini, ma vediamo, chiudo questa. comunque nell'attesa, perché possiamo tutti insieme capire la complessità di questa regione balcanica. Ricordiamo che c'è un mosaico straordinario di popoli, di patrie, di nazioni, di contee, di regioni. Ve ne cito alcune. Alcune sono note, altre le sentiamo forse per la prima volta. Rutenia, Crisana, Sernia, Transilvania, Valacchia, Munteria, Voivodina, Bessarabia, Rumelia orientale, Mesia, Macedonia, Tracia occidentale e orientale, Sirmia, Bukovina, Erzegovina, Montenegro, Dalmazia. Già questo elenco lungo di nomi di regioni vi indica la complessità. Ogni regione ha la sua peculiarità, esprime anche un sentimento patriottico. È una piccola patria all'interno di questa realtà. Grazie. Sì, sì. Vediamo se... Ecco, l'impero austro-ungarico. Guardate l'ampiezza di questo impero, che ha come capitale Vienna, che aveva annesso, ecco, Sarajevo, perché la Bosnia e Sarajevo dal 1908 fanno parte integrante dell'impero. Guardate, va dalla zona trentina a Trieste, raggiunge Praga e si estende sino alla città di Leopoli, che attualmente è una città importante dell'Ucraina. Dal 1000, richiamo brevemente, insomma, per rinfrescarci la memoria, ricordo che dal 1867 questo impero diventa dualistico, non più impero asburgico, ma l'impero austro-ungarico, con due parlamenti, uno a Vienna e uno a Budapest. Guardate dal punto di vista morfologico-fisico, questo impero austro-ungarico, qui a Sarajevo, nella parte meridionale dell'impero, è un'area che è segnata dalle Alpi Dinariche. Vedete, siamo in quest'area, siamo appunto nella zona, questo è Leopoli, nella zona attualmente dell'Ucraina. Ecco, questa è un'immagine che io ritengo significativa, perché vedete come all'interno di questo impero ci siano nazionalità diverse, ci siano popoli che portano in dote una storia antica. Sono i tedeschi, i magiari, gli italiani, i rumeni, i ruteni, i cechi, i slovacchi. È un mosaico straordinario. Spesso all'interno di uno stesso villaggio ci sono dialetti diversi, ci sono religioni diverse. Le chiese cattoliche si affiancano alle chiese ortodosse e se scendiamo sotto il Danubio, come abbiamo visto nella prima immagine, abbiamo le moschee che sono vicinissime alle chiese cattoliche, alle chiese ortodosse e anche alle sinagoghe. Questa è un'Europa che si dice antropizzata. Dei vari stati, dei vari territori, ci sono deformati naturalmente, ma con immagine di persona. Vedete, c'è l'Italia, qui abbiamo la Turchia, qui l'orso russo, e così via. Questa è una raffigurazione dell'Europa, della carta dell'Europa alla fine dell'Ottocento. Ecco, questa è un'altra carta che ci aiuta a capire perché a un certo punto nel 1914 esplode il conflitto. Allora, siamo nel 1910, questo è il territorio cosiddetto tradizionale classico della Germania. Ma quello che è significativo e su cui noi dobbiamo soffermare la nostra attenzione sono queste presenze al di fuori dei confini politico-amministrativi, presenze tedesche. Vedete, le presenze tedesche sono evidenti nell'Europa centrale e orientale, in Polonia, Varsavia, sono evidenti anche verso l'Estonia, naturalmente qui c'è Königsberg, la città di Kant, ma le presenze tedesche si spingono sino a lambire i confini dell'Ucraina e nella parte meridionale addirittura verso la penisola balcanica. Che cosa significa questo? Perché vi invito ad osservare questa carta in un discorso che riguarda la Prima Guerra Mondiale? Perché qui si pone la questione del pangermanesimo, che è un nazionalismo esasperato. La questione vale a dire di dare uno Stato, un unico Stato, a tutti i tedeschi. Nella forma estrema, che sarà presente anche nel Novecento inoltrato durante il nazismo, nella forma estrema, totalizzante, e micidiale per tanti aspetti, perché porterà a tutto quello che noi abbiamo studiato, porterà quindi alla distruzione, naturalmente alla conquista di questi territori. La frase micidiale è questa: dove c'è un tedesco, là c'è la Germania. Per cui questo nazionalismo esasperato, questo pangermanesimo, questa volontà di occupazione e di dare unità a tutte queste isole tedesche di cultura, ma soprattutto di lingua e di storia, porterà ad alimentare quel nazionalismo esasperato che è uno degli elementi che determineranno l'esplodere del conflitto. Ecco, questa è una carta che io trovo particolarmente significativa per capire quanto avviene in questo continente europeo. Vabbè, non si muove, cerchiamo, ecco, di andare oltre. 1914, un'altra riflessione, vi do così delle piste di riflessione e di ricerca. Abbiamo visto Sarajevo, questa esplosione di violenza che determinerà una concatenazione di eventi in seguito delle alleanze, la triplice alleanza e la triplice intesa, ma chiediamoci, ma l'Europa dal punto di vista demografico come si presenta alla vigilia della guerra? Come si caratterizza? Quali sono le grandi città? Qual è l'elemento più significativo sotto questo profilo? Beh, quando esplode la guerra, dobbiamo ricordarci che lo Stato più popoloso in questa Europa, volevo tornare indietro per mostrarvi un'altra carta. Pazienza, non sono in grado di gestire questo computer. Lo Stato più popoloso è la Russia, la Russia zarista, la Russia degli Hohenzollern, scusate, dei Romanov, la Russia di Nicola II ha circa 110 milioni di abitanti. Perché dico circa? Perché in questo immenso territorio che dalla parte europea si spinge sino alla costa del Pacifico, talvolta i censimenti non venivano fatti con rigore e con precisione. Siamo sulle stime, ma certamente è il popolo più numeroso. La Russia dello Zar, durante la fase iniziale della guerra, ha mobilitato come primo atto 3 milioni di giovani. Però un elemento di debolezza di questa mobilitazione è dato dal fatto che non esisteva una rete ferroviaria moderna. Le comunicazioni erano difficili, l'equipaggiamento dei soldati era insufficiente, gli armamenti erano scarsi. Quindi il numero estremamente impegnativo, imponente di soldati non determinava necessariamente una straordinaria e dirompente capacità bellica. Però la Russia di Nicola II ha 110 milioni di abitanti. Secondo paese, la Germania, che ha, come abbiamo visto prima, questo vasto territorio con tutte le isole, con tutti questi frammenti che escono dai confini tradizionali e punteggiano tutta l'area danubiana, tutta l'area polacca, slovacca e così via. La Germania ha 66 milioni di abitanti ed è quindi anche sotto il profilo demografico un paese che ha un ruolo fondamentale nella guerra che appunto si inaugura nel 14. Un altro paese importante è l'impero austro-ungarico, 54 milioni di abitanti. Ecco, però dobbiamo riflettere sul fatto che l'impero austro-ungarico conosce l'esistenza di molteplici nazionalità, è un impero plurinazionale. Quindi nell'ambito dell'esercito austro-ungarico finiscono giovani che vengono dalla Bukovina, dalla Rutenia, ma vengono anche dall'area danubiana, vengono dalla Slovenia, da Lubiana ad esempio. E quindi l'esercito austro-ungarico non ha quella compattezza nazionale che invece arriva l'esercito tedesco. La prova più significativa di questa presenza multinazionale, multiconfessionale, perché anche le religioni erano diverse ovviamente, come abbiamo detto, nell'esercito austro-ungarico, è data dal fatto che qui, sulle nostre montagne, sull'altopiano di Asiago, ma sul Grappa e poi sul Carso, combattevano soldati croati, combattevano soldati che venivano dall'area di Praga, soldati che venivano dal Tirolo, in un quacervo quasi infinito di presenze. E questi soldati austro-ungarici spesso non riuscivano a comunicare tra di loro perché le loro lingue erano diverse. Ecco, quindi, e questo è un elemento, se volete, di una certa debolezza. Anche perché nel corso della guerra molti di questi soldati che sono costretti con il rigore della forza a convivere sotto lo stesso comando e combattendo in aree lontane dalla loro casa, dalle loro terre, dai loro fiumi, dalle loro montagne, dalle loro pianure, cominciano a prendere consapevolezza della loro identità. Quindi questa guerra mondiale, questa lunga guerra, certamente aiuta per diffondere, per così dire, fra questi paesi, queste nazioni, queste patrie dell'Europa centrale, il senso dell'appartenenza, il senso dell'identità. È un'identità nuova, un'identità nazionale che si afferma. La Spagna, siamo ai margini di questo conflitto, ha 20 milioni di abitanti. La Gran Bretagna, 42 milioni di abitanti, ma poi se avrò tempo vorrei aggiungere qualche ulteriore annotazione sulla Gran Bretagna, 42 milioni di abitanti. L'Italia ha 36 circa, sono numeri naturalmente che spesso sono dati per approssimazione, circa 36 milioni di abitanti. Ecco, non c'è dubbio che questi milioni di abitanti, tutti, non solo i giovani che ho citato, non solo i giovani che vengono mobilitati, che vengono portati nelle caserme, giovani di 18 anni, ma giovani anche che già avevano sperimentato la guerra, ecco, non c'è dubbio che tutto questo continente viene coinvolto in un'esperienza nuova, inedita, che mai il continente aveva conosciuto. Quando purtroppo sono costretto a correre e quindi a rendere schematico il mio discorso, e mi scuso di questo, ma così alcune idee perché possono essere oggetto anche di riflessione. Quando questo omicidio politico pone termine di fatto all'età moderna e inaugura una fase assolutamente nuova della storia, noi dobbiamo ricordare che finisce anche sul continente europeo la Belle Époque, quella che è definita con questa etichetta molto azzeccata, questa fase di grande espansione, di progresso, la fase dell'apogeo della borghesia in Europa, la fase dell'industrializzazione. Possiamo dire che tutto il mondo, o quasi tutto, ma per rendere l'idea, tutto il mondo viene europeizzato dagli europei, sino nell'estremo oriente. La capacità economica, la potenza economica degli europei, il senso di una ricchezza che si può moltiplicare all'infinito, il senso di una capacità produttiva, l'industrializzazione sempre più diffusa e travolgente, ecco, tutto questo porta le potenze europee a raggiungere livelli di capacità produttiva delle manifatture, ma questo senso di potenza quasi si riversa nell'intero mondo. Dall'India, ad esempio, dalla penisola indocinese, dall'Africa, si guardava l'Europa con timore ma anche con rispetto. I prodotti europei, delle manifatture europee, arrivavano, pervenivano in tutti i continenti, e dai vari continenti le potenze europee rastrellavano risorse per il mercato interno, per il mercato continentale europeo. Quindi anche questo è un aspetto sul quale bisogna soffermarsi. Siamo nel 14 in una fase di transito da un mondo che è europeizzato, anche sotto il profilo dell'abbigliamento, ecco, a un mondo che viene travolto dalla guerra. Qui sarebbe interessante ricordare altri eventi. Io li cito soltanto, purtroppo, perché credo non abbiamo il tempo, eventualmente alcuni aspetti cercheremo di analizzarli durante la conversazione successiva. Quali sono allora gli elementi che determinano questa esplosione di violenza? O meglio, quali parole possiamo dire per sintetizzare questa fase traumatica? Io mi esprimerei in questi termini, che sono insufficienti, ma possiamo capirci. In realtà nel 14 vengono a compimento tutte le contraddizioni che segnavano, avevano segnato e continuavano a segnare la storia europea. E queste contraddizioni sono di varia natura. Ecco, ci sono motivazioni di segno diverso. Faccio una breve elencazione, poi vedremo se avremo la possibilità di soffermarci. Il problema del ruolo indiscusso della Gran Bretagna, un ruolo fondamentale che condizionava la storia, ma che alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento comincia a diventare più fragile, comincia, come dire, a ridursi. Per non andare troppo lontani e troppo indietro nella storia, dobbiamo ricordare che nel corso dell'Ottocento la Gran Bretagna ha esercitato un ruolo di regista sul continente europeo, pur non intervenendo militarmente, tranne la guerra di Crimea. Ecco, questo ruolo indiscusso della Gran Bretagna nell'Ottocento ha, come dire, l'obiettivo di, come dire, di garantire per molti aspetti e per lungo tempo una condizione di stabilità sul continente europeo. L'assetto che esce dal congresso di Vienna del 1815 resta sostanzialmente immutato per tanti decenni. Ecco. Allora, ricordiamo solo questo, usiamo queste parole magari insufficienti, ma la Gran Bretagna riesce per certi aspetti a disciplinare il continente europeo con la sua politica. Non ci sono sul continente guerre totali, ma guerre limitate, pur importanti. Un altro aspetto importante che va considerato, sempre in questo rapidissimo excursus, mi scuso ancora, ma devo correre, è il ruolo della Germania. La Germania, che diventa impero, Reich bismarckiano e guglielmino nel 1870-1871, comincia a insidiare la potenza inglese, non sui mari, ma certamente nell'ambito dell'Europa è la seconda potenza. E quindi noi dobbiamo tener conto, per quanto avviene nel 14, anche il ruolo della Germania, che diventa progressivamente la potenza egemone sul continente europeo. L'obiettivo della Germania non è tanto quello di aggiustare i confini, ma l'obiettivo è quello della egemonia continentale. Ecco, e se guardiamo la storia e soffermiamo sulle pagine della storia secondo questa prospettiva, forse ci è più semplice e facile capire il significato del 1914. Un'altra situazione sulla quale bisognerebbe soffermarsi a lungo concerne l'espansione coloniale, concerne il colonialismo europeo e l'imperialismo europeo. Ecco, nel mondo, soprattutto in Africa, non ci sono più terre libere da conquistare alla fine dell'Ottocento. Ogni paese ha ritagliato la sua porzione, arricchito il suo bagaglio di bottino, in modo particolare la Gran Bretagna, che è presente con le sue navi in tutti i mari del mondo, che è presente con i suoi intendenti, con i suoi uomini e i suoi militari in buona parte del mondo. Ma questa presenza inglese comincia a essere contestata. Sostanzialmente la Germania propone questa annotazione, questa osservazione, lo dico in forma molto semplice e schematica. Com'è possibile che la Germania, potenza continentale, potenza ormai egemone alla fine dell'Ottocento e nel primo Novecento, abbia un bottino di colonie così esigue? Le colonie tedesche sono in Togo, in Camerun, nell'Africa del sud-est e del sud-ovest, ma non possono essere confrontate con l'enorme estensione coloniale inglese, né con l'espansione coloniale francese. Ecco, quindi è una questione importante che rende aspri, acerbi i rapporti fra le potenze europee. E anche questo, dunque, il confronto coloniale diventa un elemento di contraddizione che esploderà nel 1914. E sostanzialmente il discorso che si faceva continuava in questo senso: se non ci sono più colonie fuori dell'Europa, se la Germania non può più conquistare colonie perché ciascuno ha il suo bottino ormai, bisogna risistemare i confini del continente europeo. La Germania deve ritrovare il suo spazio e la sua egemonia all'interno del continente. Capite bene come questo discorso diventa estremamente pericoloso. Vuol dire rimettere in discussione quanto era avvenuto nell'Ottocento, rimettere in discussione la confinazione degli Stati, ma non nella prospettiva tedesca per aggiustare qualche aspetto, ma per conquistare una vera e propria egemonia in Europa. Allora, sostanzialmente, noi possiamo dire che anche la questione coloniale non è un aspetto extraeuropeo, un aspetto che riguarda solo l'Africa, che riguarda solo l'India o paesi lontani, è un aspetto che si riflette, si riversa terribilmente anche all'interno dell'Europa e nelle relazioni fra gli Stati europei. La Germania, dunque, che cerca, come vi dicevo, un potere di monopolio, un potere egemonico sul continente. Un'altra questione ancora, un'altra contraddizione che aggiungo ora in questa elencazione sommaria: il rapporto tra Francia e Germania. Ecco, una data fondamentale in questo rapporto è il 1870. battaglia di Sedan, la sconfitta della Francia, il cambiamento del regime politico in Francia, nel 71 a Compiègne la proclamazione, siamo alla periferia di Parigi, la proclamazione dell'impero tedesco. La Germania, che nei decenni precedenti, o meglio questo termine Germania aveva un significato solo geografico, ora assume anche questo termine un significato politico. La Germania diventa potenza e una potenza sempre più egemonica sul continente europeo. E voi sapete bene che per alcuni decenni, dal 1870-71 al 1914, quindi per 40 anni, l'elemento di contesa, di scontro fra Germania e Francia è l'Alsazia e Lorena. E qui ci sono fenomeni complessi, c'è la questione del revanchismo, la questione della rivincita. Di lingua, Alsazia e Lorena prevalentemente erano tedeschi, ma la cultura che segnava, che caratterizzava queste regioni era una cultura francese. Gli stessi abitanti guardavano spesso con simpatia alla Francia e a Parigi. Era alsaziano anche Dreyfus, che sarà degradato dopo la condanna perché accusato di spionaggio a favore della Germania. Ecco, noi possiamo dire che il motivo della contesa storica che ci porterà alla Prima Guerra Mondiale è l'Alsazia e la Lorena. Ora, un altro elemento di contraddizione che esplode è la questione italiana. È una causa dunque di tensione che ci porterà al 14, anche se l'Italia, come ho già detto, entra nel 15 e per un anno mantiene la sua neutralità. Apro una brevissima parentesi. Anche all'esordio della Seconda Grande Guerra l'Italia non interviene immediatamente. Anche qui c'è una pausa di attesa. Ma mentre nel 14 dichiara la neutralità, nel 39 dichiara la non belligeranza. Non sono sinonimi, sono questi termini, questi due lemmi sono espressione di situazioni politiche e militari diverse. Ma l'Italia che partecipava alla triplice alleanza sino dall'82 con rinnovi quinquennali e con aggiustamenti e con clausole più o meno segrete, l'Italia pone la questione di Trento, di Trieste e dell'Adriatico. Ecco un'altra contraddizione fondamentale che esploderà drammaticamente durante il governo Salandra nel 14, la questione adriatica, la questione della costa orientale dell'Adriatico, la questione di Trieste, la questione di Zara e poi a scendere. Sostanzialmente in questa prospettiva che è nazionalistica, che è di irredentismo, ma è quella della conquista o della, se volete, del raggiungimento dei confini nazionali e dei confini fisici anche, naturali, che per il nord è il passo del Brennero, il valico del Brennero, che per quanto riguarda l'Adriatico è il raggiungimento di una, come dire, di una egemonia sull'Adriatico che è considerato o viene considerato mare o lago italiano. Ecco, questo è un altro aspetto. I confini naturali in una prospettiva anche questa nazionalistica, i confini naturali inglobano Trento, Trieste e il mare Adriatico. Ecco, ma ci sono altri aspetti importanti che vanno considerati. La Russia degli zar, la Russia dell'ultimo zar Nicola II. Quali erano le ambizioni, le prospettive di Mosca? Uno degli elementi storici più significativi che incidono anche nel nostro discorso, che si riflettono anche in questi anni, è l'ambizione secolare degli zar di entrare nel Mar Caldo, entrare sì nel Mar Nero, ma anche avvicinarsi, affacciarsi sul Mediterraneo. Ecco quindi la questione del panslavismo, cioè dare, come dire, uno stato, una unità a questi slavi così separati, così frammentati. La Russia in realtà, e poi anche l'Unione Sovietica, più volte nel corso della storia, anche recente, ha tentato di aprirsi un varco verso le aree calde, perché certi fenomeni si ripetono. Pensate a quanto avviene nel 1979, quindi non è la preistoria, con Brezhnev, il quale cerca uno sbocco verso l'Oceano Indiano conquistando l'Afghanistan. Pensate ancora in termini recentissimi la questione della Crimea. E pensate quanto avviene, suscitando in tutti noi molta preoccupazione, quanto avviene nell'Ucraina sudorientale. Ecco, c'è questa propensione del cosiddetto orso russo di abbeverarsi alle acque tiepide del Mediterraneo e del Mar Nero. Questo è un elemento. Quindi c'è un legame forte che noi chiamiamo panslavismo, dare unità a questo mondo slavo che vede in Mosca, vede nello zar e vede nella Russia la sorella maggiore alla quale riferirsi per recuperare dignità, per recuperare naturalmente un'autonomia dai dominatori che vengono invece dall'Europa centrale e dall'Europa danubiana. Ecco, questi elementi dunque sono elementi che si intrecciano. Il ruolo della Gran Bretagna, il ruolo della Germania, il conflitto franco-tedesco, le ambizioni dell'Italia, ambizioni espansionistiche che danno voce all'irredentismo. Poi la questione del colonialismo e dell'imperialismo, variamente intrecciati, naturalmente determinano situazioni esplosive che poi si tradurranno effettivamente nel primo conflitto mondiale. Poteva rimanere la domanda che gli studiosi si fanno, a volte non sempre pertinente, ma poteva rimanere dopo l'omicidio di Sarajevo, poteva rimanere il conflitto limitato alla penisola balcanica? Ecco, questa è una domanda interessante. È chiaro che con il se e con il ma non facciamo storia, ma di fatto siamo di fronte a un conflitto che si allarga e concatenato perché ci sono dei trattati che coinvolgono di fatto tutte le potenze. Triplice alleanza e triplice intesa, in cui le clausole comportano a volte necessariamente e automaticamente l'ingresso degli stati. Sarebbe interessante, perché queste cose mi piacciono, ma per concludere dobbiamo ricordare che questa guerra che esplode nel 14 è una guerra che non ha esempi e paragoni nei secoli passati. Non è una guerra risorgimentale che pure questo territorio ha conosciuto. Non è nemmeno la guerra di San Martino e Solferino, una guerra sanguinosa. No, è una guerra totalmente nuova sotto tutti i profili. Le guerre risorgimentali in realtà sono molto brevi, poche settimane, e anche il numero dei morti sono relativamente limitati. Qui siamo di fronte a una morte di massa, siamo di fronte a una società nuova che si affaccia e si inoltra drammaticamente nel conflitto. È una guerra che viene definita una guerra industrializzata, perché tutta la potenza produttiva dell'Europa, di un'Europa industrializzata, viene destinata al conflitto. La guerra è un'officina, con questo bellissimo titolo di un collega genovese, la guerra è un'officina in cui tutto si predispone per il conflitto e per la morte. Ma questa guerra che si inaugura nel 14 conosce strumenti nuovi come la mitragliatrice, strumenti nuovi come i gas sperimentati a Ypres, nella parte settentrionale dell'Europa, conosce l'uso dei tank, dei carri armati, se volete ancora rudimentali, però sono esperienze nuove, mezzi nuovi che vengono destinati alla morte. E l'idea del tank viene guardando ai trattori americani che usavano i cingolati. Allora, osservando l'esperienza dell'America, si trasferisce in Europa questo trattore cingolato e corazzato. Certo, è ancora nella fase, diciamo, di avvio, non è uno strumento decisivo per la guerra, ma dobbiamo ricordare che in questa guerra già vengono usati gli aerei. Gli aerei in realtà hanno un decennio di vita, insomma circa all'inizio del Novecento, le prime esperienze dei fratelli Wright, ma l'aereo comincia anche qui a Padova, i bombardamenti, non devastanti come quelli della seconda, ma senza andare lontano, qui insomma a due passi abbiamo le bombe che cadono, l'uso del dirigibile, l'uso della mongolfiera, questi due strumenti in modo particolare per l'osservazione del territorio, per l'esplorazione della direzione degli eserciti. E un altro aspetto che voglio ricordare, sui quali si soffermeranno naturalmente i colleghi che verranno, il coinvolgimento delle popolazioni civili. La guerra, soprattutto in questa regione martoriata dall'Adamello sino all'altopiano di Asiago, sino al Grappa, all'Isonzo, Montebello, eccetera, all'Isonzo e al Carso, Monfalcone, ecco, questa guerra non è solo una guerra fra soldati, è una guerra che coinvolge drammaticamente la popolazione civile, che è sostanzialmente militarizzata. Cioè, militarizzata significa che la necessità della guerra e quindi la necessità di Stato prevale sulla necessità dell'individuo, sulla necessità del lavoro della campagna, sulla necessità del lavoro domestico, è la necessità della guerra che determina. E per la prima volta nella storia, insomma, entra anche la donna come individuo che partecipa alle operazioni militari, non soltanto come staffette magari delle guerre precedenti e risorgimentali, ma nella produzione, nelle fabbriche, per produrre quanto serviva per i soldati che erano al fronte. Ecco, quindi, per concludere, io desidero soffermare la vostra attenzione esattamente su questo fatto, che è una guerra di massa. È una guerra che dura 5 anni, che esaurisce tutte le risorse esistenti, risorse umane, risorse economiche, in Europa e anche fuori dell'Europa, perché dal 17 questo conflitto diventa un conflitto mondiale. Volevo chiudere proprio con la lettura, però non credo si può accendere, ecco, per cortesia, grazie, con la lettura di alcune righe di scrittori, di intellettuali, i quali nel corso della guerra, ma soprattutto dopo la guerra, riflettono su quanto era avvenuto, su questa frattura nella storia, nel corso della storia, su questo trauma collettivo. C'è un fenomeno nuovo, ricordate, shell shock, i folli di guerra, coloro che impazziscono nelle trincee, nelle caserme, di fronte alla battaglia cruenta, di fronte a questo rumore assordante che dura settimane e settimane, questo trauma collettivo. Ecco che Roth, nella cripta dei Cappuccini, fa dire al protagonista, a proposito della guerra mondiale, e allora il protagonista così si esprime: la guerra, sì, la guerra è mondiale, ma non perché l'ha fatta tutto il mondo, ma perché tutti noi, in seguito ad essa, abbiamo perduto il mondo, il nostro mondo, che era il mondo ottocentesco, era il mondo della Belle Époque, era il mondo di una speranza e di un progresso che pareva indefinito. Ecco. E altri aggiungono, anche Freud, ad esempio, Freud scrive: ci pare che mai un evento storico abbia distrutto in tal misura il così prezioso patrimonio comune dell'umanità, turbato totalmente tante lucide intelligenze, inabissato così profondamente quanto vi era di elevato nel mondo e nell'Europa. E poi anche Rathenau, che è una Walter, che è un economista, un finanziere tedesco, anche lui scrive sinteticamente: il vecchio ordinamento economico si riduce in cenere, la guerra così ha determinato. E Musil, nel Viennese, nell'uomo senza qualità, dice: il passato è caduto e non risorgerà mai più. Se esso era un paradiso, è ormai un paradiso perduto. E Keynes, Maynard Keynes, nel libro fondamentale Conseguenze economiche della pace, così conclude: che epoca straordinaria per lo sviluppo economico dell'umanità, che epoca straordinaria, ripete, fu quel periodo che terminò nel 1914. Ecco quindi come nella letteratura, nella storia, insomma, nella ricostruzione storica, la Prima Guerra Mondiale è vissuta e percepita davvero come una cesura. Il mondo è cambiato, non è più il profilo dell'Ottocento, è la fine di un'epoca, la fine di una civiltà. Per cui, giustamente, a mio parere, si può parlare di inizio della storia contemporanea, proprio in concomitanza con questi eventi. E proprio per chiudere e per salutarvi, poi possiamo anche chiacchierare un pochino, vorrei ricordare un poeta che io amo moltissimo, Ungaretti, che su questi eventi, lui soldato, volontario, scriverà: cessate di uccidere i morti. Ecco, tanto il dramma ha inciso sulle coscienze e sull'intelligenza degli uomini che non c'è speranza. Va bene, io mi fermo qua per ora.